La rivista.
E ve lo anticipavo, noi questa mattina sfogliamo 00, vi ricordo il sito www.00.com. E noi quando parliamo di 00 molto spesso abbiamo ospite la nostra Maria Luisa Ghianda, storica dell'arte, che nell'articolo che abbiamo scelto ci racconta di una mostra dal titolo The Gentleman, stile e gioielli al maschile. Ma io non voglio rivelarvi altro. Maria Luisa Ghianda, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, grazie dell'invito a nome di 00.
Allora, il suo articolo potremmo dire che è un viaggio che parte però da una mostra. Allora noi pure vogliamo partire da qui, da questo dato, di che mostra si tratta, dove la troviamo questa mostra e soprattutto fino a quando possiamo visitarla.
Certo, allora le ultime parole della canzone danno il là al titolo dell'articolo, The Gentleman, stile e gioielli al maschile. Si tratta appunto di una mostra dedicata alla storia moderna, diciamo dal Settecento ai giorni nostri, del gioiello maschile, e si tiene a Palazzo Morando a Milano, che si colloca proprio al centro del moderno quadrilatero della moda, perché a Palazzo Morando, che è sede di mostre, c'è però anche una collezione permanente dedicata alla storia della moda. E la mostra che, noi stiamo proponendo questa mattina sarà visitabile fino al 27 settembre.
Allora, qualche dato ce l'ha già dato, si parla di gioielli, si parla di moda al maschile. Allora qualche dato in più sulla mostra, adesso siamo curiosi naturalmente.
Eh sì, certo, certo. Poiché si tratta del museo della storia della moda, è ovvio che i gioielli siano stati messi in dialogo con gli abiti. Si parte, dicevamo, dal Settecento con questi abiti maschili, perché la mostra appunto presenta l'abito maschile e il gioiello, soprattutto maschile, sontuosi, meravigliosi, con questi gioielli scintillanti, elegantissimi, preziosi, fibbie per scarpe, catene da cintura, dove il gentleman appendeva le chiavi e gli orologi, che erano segno del suo rango e del suo prestigio sociale. Ecco, poi girando per la mostra si approda all'Ottocento, con l'avvento della borghesia la moda diventa più austera, più severa, e anche il gioiello riduce le sue dimensioni, ma non la sua preziosità e la sua elegante raffinatezza. L'uomo borghese mette gioielli nascosti, gemelli allora, spille da cravatta, orologi da taschino, ma veramente di una raffinatezza senza eguali. Continuando a girare, si ha la sensazione di vedere nella storia del gioiello accadere fatti del tutto analoghi a quelli che capitano in architettura e nella storia dell'oggetto d'uso, del cosiddetto design, perché con il modernismo cessano le decorazioni, viene meno il colore degli smalti, delle pietre preziose, e il gioiello maschile punta di più verso la forma, ad esaltare la forma, esattamente come accade nei due campi maggiori dei quali parlavamo prima. E poi all'interno del secolo veramente si declina questo passaggio dall'Esis Mor quasi miesiano di Mies van der Rohe, insomma, negli anni Ottanta, con l'avvento del postmodernismo, ecco ritornare decorazioni, colori quasi ridondanti, quasi eccessivi, le stesse identiche cose che succede. Quindi il gioiello in realtà fa parte del mondo del design, è un suo componente essenziale.
E, leggendo il suo articolo, c'è anche una sezione nella quale compaiono anche gioielli, per arrivare un po' più forse ai giorni nostri, di brand famosi, ad esempio.
Sì, sì, naturalmente ci sono gioielli dei famosi gioiellieri milanesi, ci sono i gioielli di artiste che hanno creato gioielli appositamente, perché, ecco, dicevamo, ci eravamo fermati al postmoderno, ma la contemporaneità che cosa propone? Propone un'assoluta libertà per l'uomo. L'uomo moderno sceglie di mettere gioielli senza distinzione di genere, ed ecco allora i gioiellieri profondersi in queste unisex, in questa creazione di gioielli, e ci sono delle sale in cui questa contemporaneità può essere molto ammirata, grazie a Buccellati, a tutti i brand. Adesso non vorrei fare pubblicità, insomma, magari
No,
raccontare il nome di uno e non dire un altro.
certo. Ce ne sono diversi, ma è vero anche che poi a partire dal racconto di questa mostra, un altro dato importante che emerge, un dato storico, artistico, è l'amore milanese e lombardo per l'oro e le gemme, Maria Luisa Ghianda.
Eh sì, lei sta dicendo davvero una santa verità, perché i milanesi da tempo, e i lombardi da tempo immemore hanno manifestato questo amore quasi viscerale per l'oro, le gemme, gli smalti, fin dai tempi dell'altare di Sant'Ambrogio, che c'è nella Basilica di Sant'Ambrogio, attribuito all'orafo Volvino, e siamo nell'Alto Medioevo. Ma poi il trionfo dell'oreficeria milanese e lombarda avviene con i loro duchi, con i visconti, a partire dalla fine del 1300, dove assistiamo ad una fioritura. Pensi che gli orafi milanesi nel 300, dai documenti che si conservano all'Archivio di Stato di Milano, erano più di 150, tant'è che a Milano addirittura esiste ancora oggi, e tutti noi lo sappiamo, una via che si chiama Via Orefici, che collega ancora
Certo.
idealmente, certo, il castello Visconti e Sforzesco al Duomo. Questo per dire dell'importanza dei gioiellieri milanesi, perché i duchi amavano, come dire, l'oro, amavano l'oro e le gemme, così tutta la loro sequela. Ma l'oro e le gemme non solamente da mettersi addosso, pensiamo, non so, per esempio, alle carte dei tarocchi dei Bembo, che sono state ordinate dai Visconti per i giochi che si facevano di società, che erano carte piene di riflessi dorati, di bagliori. Oppure la cappella della regina Teodolinda nel Duomo di Monza, dove il duca Filippo Maria Visconti ha profuso un capitale enorme in oro, in pastiglia, perché quella cappella ha un valore simbolico, vuole ufficializzare la presunta, ma per loro ufficiale, origine longobarda del ducato dei Visconti stessi, del casato visconteo. E quindi davvero Filippo Maria non ha badato a spese, ed è un capolavoro quella cappella. E poi, vabbè, senza entrare nel merito di altri dettagli che i vostri ascoltatori potranno leggere nell'articolo che
Certo.
ricordano appunto i pittori milanesi e lombardi, che nelle loro opere hanno profuso l'oro, ma non nei fondi oro, che sarebbe roba normale, déjà vu, no, in altri particolari impregnanti della composizione, in altri dettagli fondamentali. E davvero l'amore lombardo per l'oro non ha eguali in Europa.
Allora, il grande amore lombardo per l'oro, il trionfo dell'oreficeria, ma è vero anche che ci sono anche pure i tessuti che giocano un ruolo importante, insomma, in questa mostra.
Certo, perché non è che mettevano l'oro solamente sulle
Così.
pareti, non se lo mettevano solo addosso o nei loro quadri, ma si vestivano d'oro. Nasce con i Visconti una manifattura che qualifica la produzione milanese in tutte le corti europee, e sono i famosi tessuti auroserici. Beh, sappiamo che i Visconti hanno dato una grossa mano alla nascita dell'industria della seta. Si può proprio parlare già di industria quasi in chiave moderna, perché hanno piantumato l'intera pianura lombarda di gelsi, le cui foglie sono il nutrimento per i bachi da seta, e hanno incentivato la produzione della seta. Ma non gli bastava avere lo scintillio della seta addosso, volevano che fili d'oro tramassero, tessessero questi tessuti, che appunto prendono il nome di tessuti auroserici. Addirittura nasce a Milano una professione straordinaria, quella dei battiloro. I battiloro erano degli orafi che battevano battevano l'oro, come la parola suggerisce, fino a ridurlo a filamenti sottili, 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 così da poter essere tessuti nella seta, oppure addirittura utilizzati per creare pizzi, merletti, di cui erano ghiotti, usi un termine un po' alimentare, tutti i nobili europei. Persino Enrico VIII amava i merletti d'oro milanesi. Quindi oro a profusione ovunque. Non
Oro.
stupisce la mostra di Palazzo Morando a Milano, non stupisce.
Non stupisce una mostra da andare a vedere, ricordiamo il titolo: The Gentleman, stile e gioielli al maschile, curata da Mara Cappelletti. Potete saperne di più, e anzi saperne tutto, andando su Doppio Zero a ritrovare, a riprendere l'articolo di Maria Luisa Ghianda, che noi come sempre ringraziamo per essere stata con noi questa mattina. Grazie.
Grazie, grazie a voi dell'invito e della pazienza. Andate a vedere la mostra e leggete l'articolo su Doppio Zero.
A presto.
Alla prossima!